Iniziamo così oggi l'ultimo capitolo del profeta Isaia, un capitolo riassuntivo di tutto il libro, ricco di luminose profezie di speranza non solo per i figli di Israele, ma per tutti i popoli della terra. Come già ieri avevamo avuto modo di osservare in questi ultimi tratti del cammino di questo libro, ascoltiamo parole che riassumono tutto il grande messaggio che il Signore ci rivolge attraverso questo libro del profeta Isaia. In particolare oggi mi sembra l'invito sempre più pressante, forte, all'ascolto di Lui che ci parla. Chiediamo al Signore che il nostro cuore sia finalmente vinto, tratto via dalle sue false attenzioni, dalle sue false adorazioni, dal suo culto carnale, per rivolgersi tutto in un grande atto di amore nei confronti del Signore e di attenzione nei confronti di ogni uomo sulla terra.
Sembra che ci sia una grande sproporzione tra il primo e il secondo versetto, perché viene detto che il Signore ha il cielo come trono e la terra come sgabello dei suoi piedi, e dopo però dice che si rivolge, guarda il povero, chi è ferito nello spirito e chi trema alla sua parola. Quindi colmare una distanza che mi sembra impossibile, e poi rivolgendosi a chi uno non avrebbe detto. Rispetto a questo spirito contrito, sì, è più appunto, forse c'è la connotazione invece non tanto di contrizione quanto di ferita. E mi è sembrato bello che nel secondo libro di Samuele si dice di Merib Baal, il figlio di Jonathan, storpio appunto, e questo è il termine che viene usato, era ferito appunto nei piedi, ed è su di lui che si rivolge la benevolenza di Davide, proprio su chi invece era infermo anche nel corpo, e Davide appunto nel segno dell'amicizia di Jonathan rivolge su di lui la sua bontà. Però dopo, ripensando anche ascoltando il Vangelo di oggi, così mi è sembrato bello, ecco, vedere che lo spirito del Padre si posa su Gesù e sceglie Lui, e quindi così l'ho accostato a questo sguardo del Signore in Isaia, che poi appunto però si traduce nella scelta di Gesù come colui che deve venire Lui stesso ad annunciare appunto alle canne spezzate e ai lucignoli fumiganti, deve venire a rivolgere appunto il Vangelo, la parola buona, la notizia di salvezza.
Eh sì, anche a me pare che oggi siamo messi davanti a questo capovolgimento delle prospettive, che è la bellezza divina del Vangelo e della vita cristiana. Se si deve costruire un tempio di pietra, ci vogliono tanti mezzi, tante forze, ma perché possa esserci invece la potenza d'amore della croce di Gesù e quindi questo tempio della umiltà, dell'obbedienza al Padre, della croce. E qui solo Dio è capace. E mi pare che appunto la parola di oggi, siamo così ormai vicini anche alla Pasqua, ci voglia mettere davanti anche per fare una cosa grossa grossa, bisogna essere semplicemente adeguati a questa grandezza, ma se devi costruire il Tempio nuovo, la croce dell'amore, solo il Signore può farlo. E quindi mi ho sentito molto questo invito oggi. Anche per la verità come una grande speranza per i piccoli, per i poveri, per i peccatori. Perché se si devono salvare le persone con le imprese grandi non si è mai finito. Invece qui da oggi viene come in qualche modo fatto un accenno preciso a questa potenza di Dio che si fa piccolo fino alla croce di Gesù.
Queste parole iniziali del testo di oggi, il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi potreste costruire, tutte queste cose ha fatto la mia mano, adesso sono mie, sono riprese letteralmente nel grande discorso di Stefano, riepilogativo di tutta la storia della salvezza. E sono proprio alla fine di questo discorso. Subito dopo queste parole dice che ai suoi ascoltatori che sempre resistono allo spirito, e il segno di questo è il fatto che hanno preso il giusto e lo hanno ucciso, riferendosi alla passione del Signore Gesù, e a quel punto che i suoi ascoltatori si scagliano contro di lui e lo portano a morire. Quindi sono parole che colpiscono al cuore un certo tipo di religiosità che Stefano nella sua rivisitazione di tutta la rivelazione cita, avendo un particolare riferimento al santuario terreno sotto il quale lui si trova, ai piedi del quale lui si trova mentre fa questo discorso e mentre i suoi ascoltatori decidono di ucciderlo. Riprende Stefano una discussione che già si era compiuta tra Gesù e i suoi interlocutori intorno al valore del Tempio, al suo significato profondo. Abbiamo da poco sentito nel dialogo con la Samaritana il fatto che Gesù rivendica un culto spirituale di fronte al dibattito su quale sia il luogo fisico dove rendere questo culto. E d'altra parte, al capitolo 2, sempre di Giovanni, aveva detto il Vangelo che lui si riferiva al tempio del suo corpo. Ecco, tutto questo io l'ho avvertito molto in relazione con quello che stiamo vivendo adesso, dove siamo costretti dalla condizione esterna in cui ci troviamo, di normative molto strette, molto severe, che ci tengono tutti a casa, a compiere un culto singolare rispetto al nostro normale, soprattutto adesso che ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa, tutti noi avvertiamo un certo sconcerto nel non avere la possibilità di celebrare un culto esteriore con un'assemblea di fedeli nei luoghi normalmente predisposti per questo. Ci verrebbe da ribellarci a questo, ma io credo che testi come quello di oggi ci invitino invece a cogliere ancora una volta un messaggio profondo che attraverso gli avvenimenti forse lo stesso Spirito del Signore ci sta rivolgendo in ordine a un accento particolarmente interiore dato al nostro culto. Quale casa mi potreste costruire adesso che siamo tutti rinchiusi nelle nostre case? Per quali tipo di attenzioni, di scelte siamo chiamati ad avere? Il profeta Isaia insiste molto su questo, fin dal suo primo capitolo in cui rimproverava un culto che, come dice nei versetti centrali di oggi, è un culto doppio. Detesto solennità e delitto, diceva all'inizio. Qui riprende, fa con degli esempi anche molto suggestivi, questa contraddizione. Queste scelte che vengono fatte. Ecco, vorrei dire proprio a questo proposito una parola su questo verbo scegliere che c'è soprattutto nell'ultima parte del testo. Questo popolo sceglie in base a ciò che ascolta, o meglio a ciò che non ascolta. Avevo parlato e nessuno ha udito. E queste persone che non hanno udito scelgono delle vie sbagliate, scelgono i loro idoli, i loro abomini. Ecco, ancora mi sembra che siamo qui portati a considerare un culto che è legato all'ascolto. Siamo richiamati oggi, anche noi in questi giorni, a un ascolto, a un culto nel quale siamo confrontati con quello che davvero è gradito a Dio e che tante volte non scegliamo, a riconsiderare tutte le nostre scelte, a sottoporre a un esame critico i nostri comportamenti, il nostro rapporto con l'uomo, poi è interessante anche con un cane, cioè io credo che la citazione del cane voglia dire un rapporto col creato più in generale, non solo un'attenzione all'umanità, ma a tutti gli esseri viventi. Insomma, sono attenzioni che antichissime, ecco, che il profeta ci ricorda e che sono nello stesso tempo estremamente attuali.